Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Tutto quello che serve per approfondire tutto quello che accade invece nei luoghi di lavoro e che riguarda la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Ricordo i nostri contatti per intervenire in diretta, come sempre 0233 001 001 per le telefonate, oppure gli sms 331 6214 013 e la mail diretta @popolarenetwork.it. In questa puntata di Uscita di Sicurezza vogliamo approfondire due episodi, due storie, cercando di capire i ruoli e le responsabilità accertate oppure che sono in corso di accertamento definitivo. Parleremo intanto della strage che si è consumata a Firenze a febbraio dell'anno scorso, a Firenze in via Mariti presso il cantiere di Esselunga. Ci sono già i primi indagati, la procura di Firenze appunto ha già dato le prime notizie. Ma non solo di Firenze, perché poi a Firenze andremo e raggiungeremo un ospite che è già qui con noi telefonicamente, ma a breve lo presentiamo. Ma ecco, questa sera vorremmo dedicarla anche a raccontare una storia, un episodio successo nel settembre del 2023 e riguarda la storia di Mirko Serpelloni, un ragazzo di 27 anni, manovale edile, che purtroppo ha perso la vita nello svolgimento della sua attività lavorativa una giornata, cadendo dall'alto, come tanti episodi che accadono purtroppo anche oggi. È successo, diciamo, la stessa dinamica, ha coinvolto un lavoratore di 67 anni, quindi un'età diversa da quella di Mirko. Ma per parlare appunto di Mirko abbiamo qui un ospite importante, preziosissimo, e che ringraziamo fin da subito, ma che presentiamo dopo, perché abbiamo qui la mamma di Mirko. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Mother, will they put me in the vibrant mine? Ooh,
just a waste of time. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, babe. Ooh, babe. Of course mama's gonna help build the wall.
Ecco, come dicevo poco fa, partiamo subito da Firenze, quindi ci spostiamo a Firenze perché vogliamo ritornare sull'episodio che è accaduto il 16 febbraio del 2024, dove crollò, quel crollo provocò poi la morte di 5 operai e il ferimento di altri lavoratori. I lavoratori che hanno in quel episodio perso la vita sono Luigi Coclite, Mohamed Tokbari e Mohamed El Fane, Tuafik Haidar e Bouzekri Raimi. E in quel caso tante imprese, tante vicende che hanno subito, fin da subito, diciamo, attirato anche tante critiche per la complessità e le tante imprese che erano state coinvolte in quel cantiere, e ancora si fatica a capire quante sono, ma intanto la Procura di Firenze ha iniziato a evidenziare delle responsabilità e ha iscritto tra i primi nel registro degli indagati alcune figure che perimetrano però in questa fase la responsabilità su diciamo errori tecnici di progettazione, di valutazione, di calcolo, soprattutto su quella fabbrica che è la RDB Italia SPA, che leader nella produzione di prefabbricati, è quella trave che ha visto, secondo i tecnici e quello che ha accertato la procura, degli errori che poi hanno creato la caduta, il crollo della trave. Quindi tra i primi indagati ci sono i responsabili, quindi quelli che hanno, tra quelli che hanno progettato e definito il progetto, hanno fatto i calcoli per l'armamento di quelle travi, cioè quanti ferri servivano per reggere poi il carico, e il responsabile anche nel cantiere strutturista, cioè quello che ha quella figura specifica per verificare anche questi calcoli, questi conteggi. Figure che appartengono per lo più, dicevo, a un'impresa che è quella che ha fabbricato le travi, perché non solo quella che la magistratura ha visto come quella che ha scatenato poi il crollo, ma anche delle figure responsabili strutturisti che sono riferimenti in quel cantiere per la committente, che è questa Villata SPA, che è sostanzialmente per Esselunga la società immobiliare che ha il compito poi di costruire i supermercati in giro per l'Italia. RDB ITA, Italfabbricati SPA, è una delle società che in qualche modo ha un percorso travagliato, anche sindacalmente è stata oggetto di segnalazioni anche mesi prima, diciamo, dell'episodio stesso del crollo di Firenze, e adesso c'è un sequestro preventivo della fabbrica che in qualche modo mette anche in agitazione quelli che sono i lavoratori, che stanno ancora chiaramente cercando di capire qual è il loro futuro. Però ecco, a parlare di tutto questo abbiamo qui con noi già collegato Mirko Lami della CGL Toscana. Buonasera Mirko.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco, grazie per essere qui con noi. Dicevo, al momento sembra perimetrare la procura, circoscrivere delle responsabilità su alcuni, diciamo, soggetti, tra i quali anche l'amministratore delegato dell'impresa RDB Italia, una dei tanti diciamo subappalti che operavano in questo cantiere, ma ecco, in qualche modo non è ancora forse definito il quadro completo, no? Da Firenze, tra l'altro, dal vostro osservatorio recentemente c'è stato anche un momento commemorativo dell'episodio con alcuni dei la moglie, mi pare, di uno dei lavoratori, di Luigi Coclite, era lì presente in quel momento in cui è stata dedicata una targa, mi pare, lì in prossimità della Via Mariti. Ecco, ma dal vostro osservatorio più prossimo a quel cantiere, quali sono le sensazioni e qual è l'analisi del contesto attuale dei primi indagati?
Allora, innanzitutto sì, è stata messa una targa lì in Via Mariti in ricordo dei cinque lavoratori che hanno perso la vita. E, che dire, allora, lì in questo momento ci sono tre indagati in un contesto che, come hai detto, è di un anno fa, per cui c'è già voluto un anno per iniziare un percorso e dare i primi nomi di persone indagate. In quella strage, di chiamare così, hanno perso la vita cinque lavoratori, e alcuni di questi lavoratori erano stranieri, erano lavoratori che stavano lavorando in nero. Non conoscevano l'italiano, per cui come qualcosa possiamo immaginare che tipo di formazione avranno fatto questi.
Certo.
Dopo, da quello che viene detto, ci sono travi che non erano idonee. Hanno lavorato con sulla pelle dei lavoratori. Ma cioè, se ci sono travi non idonee, ma è qualcuno che doveva controllare quando sono entrate in cantiere, che ha fatto? Ma perché qui si continua sempre, tutte le volte, oggi ho sentito la senatrice Camusso che ha detto si muore come 50 anni fa, è vero, si muore come 50 anni fa, allora si sono meritati la patente a punti. Ci sono inventate cose che purtroppo portano a quasi niente, per il semplice fatto che bisognerebbe lavorare in sicurezza, e per lavorare in sicurezza bisogna attenersi alle norme, perché se lì nessuno ha controllato quelle travi, vuol dire che il documento di valutazione del rischio non l'hanno letto. Non ne hanno neanche letto, e mi posso immaginare che chi non conosceva l'italiano come avrà fatto a leggerlo. Sì. Spesso e volentieri noi diciamo, dimmi.
No, dicevo, in questa direzione tante sono le notizie di stampa che sono emerse, che aggiungono e sottolineano quello che stai dicendo. Appunto, c'era anche una certa pressione, no, che aggravava anche ulteriormente il clima, il contesto, oltre al fatto di avere anche dei lavoratori che in qualche modo, perché poi chi lavora lì si rende conto anche in qualche modo che alcune cose magari non vanno, e quindi anche la segnalazione, come alcuni hanno riportato dei testimoni che avevano provato a segnalare che in quella giornata era meglio attendere, evitare di fare una gettata di cemento su una soletta, quando insomma probabilmente era stata appena posata la trave e qualche cosa che non andava era già arrivata anche agli operai, non solo a chi leggeva le carte, no, in qualche modo. E quindi la risposta che poi hanno ottenuto era: se ti va bene le condizioni sono queste, se no l'uscita del cantiere è di là, no?
Esatto, è proprio per questo che io insisto sul fatto che spesso e volentieri noi da anni si dice dobbiamo ripartire dalle scuole, però poi i ragazzi delle scuole imparano velocemente, cioè se gli spieghi nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori come si lavora in sicurezza, leggere un documento di valutazione del rischio, come attenersi alle regole per lavorare in sicurezza, lo imparano alla svelta. Poi dal momento che entrano nel mercato del lavoro, qualche cosa di strano succede, perché se un'azienda importante come quella dell'Esselunga nel suo cantiere ha lavoratori in nero, c'è qualche cosa che non gira più. Non gira più. Io non sono uno di quelli, ho sempre detto, ma sono perplesso nell'andare verso questa legge che va sulle condanne, perché secondo me tante cose ci sono già. Ma se vediamo l'infortunio che è successo, mortale, che è successo alla Pora Luana, qualcuno ha manomesso quel macchinario, ma se l'ha manomesso, lì siamo sul penale. Se qui qualcuno non ha guardato le travi, risiamo sul penale. Cioè, cosa bisogna inventarsi? Cos'è che bisogna inventarsi? Perché purtroppo ci sono imprenditori che stanno sbilanciando il mercato del lavoro. Perché ovviamente quando entriamo nel mercato del lavoro ci fanno correre, no? E allora, perché bisogna fare le consegne, bisogna consegnare i cantieri nel più breve tempo possibile? Beh, a quel punto lì però salta dei meccanismi. E salta anche il meccanismo del mercato del lavoro, perché ci saranno quelle imprese che risparmieranno sulla sicurezza e quindi faranno prezzi più bassi. Quelle serie che non risparmiano sulla sicurezza, ma che ci tengono, vanno fuori mercato perché sono costrette giustamente a tenersi a quelle cose lì. E allora lavorano in sicurezza, ma si vuole la sicurezza o non si vuole la sicurezza?
Certo.
Questo è il nodo da sciogliere.
Esatto, che non lo sciogliamo poi con la patente a crediti, perché poi è un provvedimento preso tra l'altro subito dopo l'episodio di Firenze, no? dal governo.
Esatto, dopo Via Mariti è stato deciso di intraprendere questo percorso della patente a punti, che ad oggi a noi risulta che solamente il 40% delle aziende ha richiesto l'aumento dei punti, perché è talmente complesso che ti infili in un cul-de-sac che non sai come ci sorti, perché spesso e volentieri non serve a nulla.
Sì, infatti non è incisiva nella realtà poi dei contesti come i cantieri, appunto, dove dovrebbe essere applicata, e diventa l'ennesimo documento di carta da produrre, ma senza poi avere un'efficacia.
Per farvi capire, dopo quello c'è stato l'incidente dell'ENI.
Sì.
Quella cisterna che è esplosa. Ora, proviamo a immaginarci lavoratori che sono lì intorno alla cisterna, sotto carico, e a fianco ci sono lavoratori che fanno manutenzione con strumenti che producono scintille. Cioè, ma che cosa dobbiamo inventare? Cos'è che dobbiamo studiare? Ma ognuno di noi, quando va al distributore a fare carburante, a fare benzina, a fare gasolio, la prima cosa che c'è scritto sulla pompa, c'è scritto vietato fumare. Allora, lì, mentre caricavano una cisterna, a pochi metri da loro c'è un'altra azienda in subappalto che fa un lavoro con strumenti che producono scintille.
Certo.
Abbiamo bisogno degli ispettori o abbiamo bisogno di cervello?
Sì, abbiamo bisogno, esatto, di esercitare.
Non ci sono, esatto. Però dobbiamo esercitare quel qualcosa in più che è nella civiltà delle persone. E allora le aziende si devono mettere in testa che per lavorare bene devono investire nella sicurezza, perché è un investimento. Che ad esempio ora quelli di Via Mariti lì, che investimento hanno avuto? E noi ci auguriamo tutti che, siccome visto c'è anche quella targa che ricorda quei 5 lavoratori, speriamo che lì ci venga una bella piazza per ricordare quei lavoratori, non che non ci venga il supermercato.
Certo, che era già qualcosa che in qualche modo era discussa, insomma.
Esatto.
Allora, intanto qualcuno ci scrive, un ascoltatore, un'ascoltatrice: nel caso di Firenze i progettisti strutturali della trave sono stati toccati dal riscontro delle inchieste. E sì, e tra uno di questi assolutamente sì, però ecco, sì. Fa riflettere il fatto che in qualche modo, almeno la mia riflessione, e che qualche, in qualche modo poi ci collega alla storia invece di Mirko Serpelloni, che a breve inizieremo appunto a raccontare con la mamma di Mirko. Il tema è che in questa vicenda, per il momento, la procura su Firenze sia, come dire, perimetrata su un aspetto tecnico, no? E non tanto, al momento, le evidenze probabilmente non ci sono per quei soggetti, imprese, che, come dicevi te, Mirko, appunto, avevano tutto la possibilità di fermare eventualmente nel momento in cui avevano ben chiaro che c'erano delle problematiche sulla trave o sulle travi, così come sembra, perché tra l'altro il sequestro, leggevo, la procura l'ha esteso anche alla stessa area di Via Mariti, perché diciamo ci sono altre travi che potrebbero provocare poi ulteriori crolli, quindi diciamo c'era un errore reiterato, no? Quindi non solo su una singola porzione delle travi utilizzate per creare questo fabbricato, ma una condotta estesa, in qualche modo è reiterata, quindi fa un po' riflettere che comunque la committenza in qualche modo non abbia un coinvolgimento, no? Nella vicenda. Questa era un po' la riflessione.
Io condivido la procura quando dici che la procura sta esaminando tutto a livello tecnico, però tutto questo, ovviamente, cioè, la procura c'ha il suo percorso, deve guardare, certo, tutta la parte tecnica per arrivare poi in fondo all'iter. Però tutto questo, man mano che si va avanti, ci deve far riflettere a tutti noi che si lavora per fare sicurezza. Ci deve far riflettere noi come organizzazioni sindacali, come RLS, come RLST, ma soprattutto come politici, come politica. Ci deve far riflettere perché ci sono scappati buoi dalla stalla. Questi sono fuggiti, questi buoi, perché non si sta lavorando in sicurezza. E quando, come hai detto te all'inizio, c'è qualcuno che dice: prova ad alzare un pochino i riflettori e dire lì non siamo, non si sta lavorando in sicurezza, ok, andano, lo buttano fuori, perché tanto si lavora anche in nero. Ecco, esatto. Allora lì davvero bisogna dare un segnale, perché hanno trovato dei lavoratori che lavoravano in nero in un'azienda enorme in quella maniera lì, è chiaro che lì serve un segnale forte da parte della magistratura, perché lì ci deve essere un penale pesante, perché e non si lavora in nero.
Certo.
Con dei lavoratori che non conoscono nemmeno la lingua italiana. Questa è una cosa che nel 2025, come si fa? Come si fa a poter pensare di mettere in campo una cosa del genere?
Sì, non è ancora più neanche accettabile, insomma, questa condizione.
Non è più neanche accettabile, anche perché, insomma, se andiamo a vedere tutti i dati, nel 2024 ci sono stati più infortuni, sono aumentati gli infortuni mortali,
certo,
nel 2023. Allora, cosa si sta facendo per tutte le volte si dice bisogna arrivare al numero di infortuni mortali zero? Cosa si sta facendo se ci aumentano anche? Allora la politica deve riflettere su questo.
C'è necessità di un intervento. Benissimo, grazie Mirko per essere stato qui con noi, e sicuramente ci aggiorneremo via via con gli sviluppi che avremo dalla procura.
Io ringrazio tutti voi e saluto tutti i radioascoltatori, e mi scuso per l'accalorimento, perché queste sono cose che mi fanno un po' scaldare, perché tutti i giorni partono persone, lavoratori e lavoratrici di questo paese, che cercano di rendere il nostro paese un paese all'avanguardia, e poi purtroppo non tornano a casa.
Grazie.
Prego.
A te, ciao.
Ciao, ciao.
Eh sì, appunto, questo è qualcosa che ci tocca sempre. Ma andiamo a breve appunto approfondire quella storia di Mirko, perché tanti degli ingredienti che un po' abbiamo, diciamo, raccontato sul tema di Firenze riguardano un po' la storia di Mirko. Intanto appunto presento subito la mamma di Mirko, che è Maruska Ambrosini, e che ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità, per essere venuta qui in studio questa sera. Grazie.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Ecco, con te appunto, Maruska, vorremmo raccontare che cosa ha vissuto intanto nella sua approcciarsi a questa azienda che, appunto, come dicevo, la Procura di Brescia, il Tribunale di Brescia ha emesso la prima sentenza, che riguarda l'azienda presso cui lavorava Mirko, che è la Bettinelli Group. Ecco. E un'azienda, tra l'altro, mi raccontavi, un'azienda piccola.
Sì, una piccola azienda a conduzione familiare. E così Mirko erano 2 anni che lavorava presso questa azienda e tutto sommato lui era anche contento del lavoro che faceva, gli piaceva, però probabilmente tantissime carenze aveva questa ditta.
Ecco, un'azienda dove lui svolgeva attività di manovale edile, giusto?
Manovale edile, sì, come apprendista, tra l'altro, perché essendo solo 2 anni che stava lavorando, non era ancora
un operaio finito e qualificato. Esatto,
stava iniziando. Era un apprendista, un apprendista edile.
Ecco, e lui in quella mattina, no, è successo poi durante la mattina, tarda mattinata, ecco, si trovava presso una struttura che era la committente.
RP.
Esatto.
Serra a Minerbio.
RP, sì, interni, RP interni, che ha commissionato una, diciamo, sistemazione del tetto, della copertura del suo fabbricato e a questa società che è la Bettinelli Group. Sì. Un'azienda, dicevamo, piccola, di pochi dipendenti, come tante imprese, tra l'altro,
Bresciano ce ne sono tantissime.
Nel Bresciano, ma nel tessuto produttivo italiano alla fine sono piccole imprese, no? Sono poche quelle di grandi dimensioni. E quella mattina quindi dovevano sistemare la copertura, quindi il tetto, stava lavorando in qualche modo con qualche collega?
Presumibilmente sì, perché comunque da solo al cantiere non è arrivato, qualcuno l'ha portato, e nella mattinata lui era con colleghi di lavoro, anche il proprietario stesso della ditta. E poi il proprietario si è allontanato per fare degli altri lavoretti o prendere delle cose, questo non è ben chiaro, e Mirko è rimasto sul cantiere da solo. Un apprendista da solo.
Esatto, che questo già è qualcosa che dovrebbe far riflettere. Ma ecco, poi lui purtroppo la causa del suo infortunio è la caduta dall'alto.
Esatto, sì, lo sfondamento di un lucernario.
Ok.
E da lì poi la caduta nel capannone stesso.
All'interno del capannone. E lì poi ha trovato appunto un lavoratore dell'impresa invece committente che ha prestato soccorso.
Ha prestato soccorso subito perché per fatalità è caduto vicino al signore, è caduto proprio vicino, e per fatalità la macchina aveva finito di produrre i pezzi e il signore si è tolto le cuffie perché il macchinario provoca tantissimo
rumore.
Stava recandosi al computer per riprogrammare e in quel frangente ha sentito il boato del lucernario che si è rotto e poi di conseguenza ha visto Mirko cadere al suolo.
E lui
l'ha soccorso subito e è stato lui a chiamare i soccorsi.
Ecco, e diciamo, e questa vicenda già la dinamica ha nella sua dinamica proprio già degli aspetti che poi sono, immagino, emersi nel processo.
Sicuramente, no? Perché se comunque anche il datore di lavoro è stato condannato, carenze ne sono state, perché comunque a parte i 2 anni e 4 mesi che aveva chiesto il PM, il giudice gli ha dato 1 anno di più per tutte le aggravanti, e questo tra virgolette, la nostra vittoria, perché è stato riconosciuto tutti gli errori che comunque sono stati fatti. E con grande sorpresa il giudice ha rinviato anche a giudizio il committente.
Ecco,
questa è stata una sorpresa, perché non ci ha colto anche noi. Ci ha colto anche noi di sorpresa.
E questo è una cosa interessante, perché comunque messa anche in relazione a quello che era l'episodio che provavamo a raccontare prima, ma che non è una critica all'azione della procura, vorrei essere chiaro, è semplicemente riflettere sui fatti e capire come le responsabilità poi dei vari soggetti che in contesti come questi, piccole attività o grandi attività come quelle di un grande cantiere come quello di Esselunga, i ruoli, le responsabilità ci sono sempre, no? Quindi il committente, l'impresa che prende l'appalto e deve svolgere i lavori, in alcuni casi ci sono secondi livelli di subappalto, nel caso dell'azienda di Mirko no, erano loro che dovevano operare direttamente, però ecco, le responsabilità di verificare poi le condizioni prima ancora che si svolgano i lavori ci sono, certo, e quindi questi
ci sono anche dei documenti,
esatto,
che io sono venuta a prendere poi nelle presenze, quando presentavo all'udienza c'era questo documento che doveva essere comunque compilato e anche il committente comunque doveva accertarsi,
esatto,
di tutte le cose che erano in regola, perché comunque se noi chiamiamo un'impresa a casa nostra, nella nostra casa privata, e per disgrazia succede qualcosa, noi
siamo
ne
responsabili.
Rispondiamo. E come ne rispondiamo? E mi sembra che comunque l'azienda sia la casa del proprietario, perché comunque è di lui.
E certo.
Non è di nessun altro.
Esatto, ma ecco, poi qui ci sarà in questa fase, non siamo ancora nella fase del dibattimento che riguarda il committente, c'è un rinvio, no?
Sì, un rinvio a giudizio, tra l'altro anche abbastanza velocemente, il 28 marzo si terrà l'udienza e poi vedremo
gli sviluppi.
Quello
che è certo invece è sul datore di lavoro.
Sì.
Ecco, lì abbiamo, come dicevi, un accertamento dei fatti,
sì,
e la conseguente poi commissione della pena al datore di lavoro di Mirko.
Sì.
Ecco, lì tu hai assistito poi tra l'altro a tutti i dibattimenti,
sì,
no? E quindi hai assistito anche in qualche modo a quelle che sono le posizioni poi all'interno dei processi delle difese, no, del datore di lavoro, ed è chiaro che lì il ruolo è provare a difendere la propria posizione, quindi evitare, no, la condanna in qualche modo. E in questa fattispecie, ecco, tu hai potuto comprendere anche alcuni aspetti, no, di quella mattinata in qualche modo, no?
Sì.
Di come nelle varie posizioni vengono espresse, raccontate, no?
Sì,
i fatti.
Io comunque sono venuta, diciamo, a conoscenza che quello che si dice non corrispondeva alla verità. Perché Mirko sì è stato lasciato solo sul cantiere, il datore del lavoro si è allontanato, però il racconto che è stato fatto non corrispondeva alla verità. Noi siamo stati fortunati perché il PM ha fatto un buonissimo lavoro, si è applicato tantissimo e ha cercato fino in fondo di capire veramente come era andata la situazione. Dico che anche dal nostro canto, della difesa, il mio avvocato e anche io abbiamo lavorato tanto, perché purtroppo se non c'è anche un lavoro della difesa rischi che il tuo caro venga pure incolpato di quello che è successo.
Ecco, perché la tendenza era un po' questa, no?
La tendenza è quella di dare sempre colpa al lavoratore, soprattutto in questo caso che il lavoratore deceduto ovviamente non si può difendere, non può dire la verità su come si è svolto tutto l'infortunio, allora si tende sempre a dare la colpa al
comportamento al lavoratore, del lavoratore, sì, no? In sì, qualche modo.
Sì, sì. Magari anche al di fuori del lavoro, con certe cose personali, si tira fuori tutto quello che è possibile pur di difendersi. E è veramente meschino nei confronti della vittima, perché comunque lui lì era al lavoro, tutta la sua vita personale è la sua vita personale. E anzi, quando una persona è un po' fragile, dovrebbe essere più protetto, come ha detto il mio avvocato. Mirko soffriva di bipolarità, che poi si è curato, però in questo caso è stato depositato a suo sfavore. Mi sembra una cosa veramente meschina, perché Mirko lì faceva il muratore e... Poi se tu sapevi, perché il datore di lavoro di Mirko era a conoscenza della problematica che aveva Mirko, del suo disturbo, e come dice il mio avvocato, doveva proteggerlo ancora di più, mentre invece proteggerlo e tutelarlo, perché comunque era una persona più fragile delle altre.
Certo.
E questo non è stato, anzi, è stato usato più volte
come
argomento di difesa dell'imputato.
E no, e come infatti dicevi te giustamente, per chiunque all'atto dell'assunzione bisogna capire qual è la condizione, no? E quindi capire le idoneità alla mansione, che se sono
state... che questo fatto, il saper che Mirko era bipolare è successo dopo anche, già lavorava, perciò erano al corrente, lui si curava, andava a fare le sue sedute e tutti erano al corrente
della sua condizione, ma nulla è vietato,
però non lo limitava, esatto. Nulla, cioè era solo quella reazione chimica che a volte si scatenava e gli provocava dei disturbi, però poi lui era una persona normalissima, anzi era un ragazzo molto forte fisicamente, molto forte.
Ecco, da questo punto di vista però probabilmente anche immagino sia stato accertato il fatto che proprio questa condizione nulla c'entra e
nulla
che
c'entra.
Poteva capitare anche a un altro suo collega, per cui non c'entra nulla se io mi trovavo su quel tetto e su quel lucernario, le mie condizioni non c'entravano assolutamente nulla, se invece avevo probabilmente una condizione di protezione, come giustamente dicevi te, per le fragilità e quindi magari non lavorare da solo, no? E il lavoro in solitaria, al di là delle fragilità, soprattutto
fa,
in cantiere, non dovrebbe essere.
Non si sta mai da soli in un cantiere edile, bisogna stare minimo in due, perché così se a qualcuno succede qualcosa, l'altro può aiutare o comunque chiamare aiuto.
Esatto.
Questa cosa è stata veramente sottovalutata.
Di contro poi, anche se io devo svolgere un lavoro in copertura su un tetto, ci devono essere tutte le condizioni perché io lo svolga, ma... appunto in sicurezza, quindi anche lì immagino che siano emersi fatti che hanno fotografato qualcosa che non era stato predisposto in maniera corretta, immagino.
Sicuramente,
no?
Questo è stato anche il motivo, uno dei motivi della condanna del datore di lavoro, perché comunque le norme di sicurezza non erano state per nulla attuate e comunque... neanche prese in considerazione, vogliamo dire?
Perché di solito appunto agire, cioè lavorare in copertura, poi la regola fondamentale è che i dispositivi di protezione collettiva, cioè quelli che hanno diciamo un impatto maggiore su più numeri di lavoratori o quantomeno non si perimetrano sul singolo individuo, no? Che sono i dispositivi invece quelli individuali, probabilmente lì né uno né l'altro.
Non c'era nulla.
Ecco. Perché appunto il tema del che spesso riguarda quegli episodi è anche il fatto che i lucernai, cioè bisogna capire se si possono calpestare o meno, se sono che reggono il carico di una persona, se sono segnalati o meno, cioè
ci sono tanti puntini sulla I che non sono stati messi e di conseguenza è avvenuta la condanna del proprietario. Perché nulla toglie il fatto, come io ho sempre detto, io non ho nulla di personale contro nessuno, però le negligenze si devono pagare, se hai sbagliato paghi, se adesso è mio figlio, però se era figlio di qualcun altro, insomma, sto ragazzo ci ha rimesso la vita. E comunque nulla, nulla hanno fatto per non dargli colpa. Diciamo anche questo. E questo mi sembra anche il fatto più grave, perché dimostra come, mi collego al signore di prima, dimostra come proprio le persone non hanno umanità, non hanno un pensiero sulla persona, ma un pensiero sul profitto e basta. Però purtroppo il profitto te la dà la persona che lavora, se tu non la tuteli, poi non ti puoi lamentare o piangere sul fatto avvenuto. Chi dovrebbe piangere sul fatto avvenuto sono solamente io, che non ho più mio figlio.
Certo. E no, ma infatti queste sono le, purtroppo la quotidianità che il mondo del lavoro in qualche modo ci rappresenta, e come si diceva prima, non vediamo un'inversione di tendenza. E, in qualche modo però tu, ecco, da questa esperienza, diciamo, dolorosissima, che in qualche modo anche per il tuo lavoro che fai, perché tu sei un os, quindi nell'ambito sanitario, perché Mirko poi purtroppo quel giorno lì, come dire, è stato ricoverato
alla poliambulanza, alla clinica alla poliambulanza in terapia intensiva, è stato 5 giorni lì, e poi di conseguenza perché lui è morto di attacco cardiaco, praticamente il suo cuore non ha più retto a tutta la sofferenza che aveva, perché comunque era molto compromesso. E comunque, anche se non sarebbe deceduto, non avrebbe avuto una vita, perché stare vegetale in un letto non si può chiamare
non è una vita.
Soprattutto a 26 anni, pieno di vita come era lui.
Perché infatti mi raccontavi un po' di Mirko, cioè Mirko anche quel lavoro era un lavoro che in qualche modo gli piaceva. Cioè...
Sì, a lui alla fine piaceva, lui veniva da una famiglia di muratori, anche mio papà era un muratore, e probabilmente proprio vedere sempre questo tipo di attività secondo lui era normale, però lui ha provato anche andare in fabbrica, ma non era una persona da fabbrica, da fare il lavoro ripetitivo, ecco, assolutamente.
In un ambiente chiuso.
Ha provato, però non era per lui. Poi io comunque lo vedevo soddisfatto anche di imparare cose nuove, il muratore è una professione dove impari tanto, e comunque lo vedevo soddisfatto, però purtroppo...
Ecco, però lui aveva anche tante passioni.
Lui aveva tante passioni, lui ha cominciato come skater, poi ha fatto il batterista in una band di amici di paese, e poi ha fatto anche il ginnasta, ha fatto il ginnasta in una società sportiva di Brescia, dove si trovava molto bene, poi ha cominciato a disegnare. Vabbè, il disegno è sempre stata una cosa che l'ha accompagnato sin da piccolo, però lo prendeva, lo abbandonava, fino a quando si è creato il suo alter ego e ha cominciato a postare su Instagram tutte queste vignette che lui presenta.
Perché lui, il suo nome è Nick.
Il suo nome d'arte era Mirko Sick.
Esatto.
Sì. Ecco, sia per la musica che per i disegni.
Per i disegni, perché appunto disegno e musica erano le sue passioni. Ecco, ma quindi dicevi, è un ragazzo pieno di vita e che quindi aveva, oltre che il lavoro anche...
Sì, oltre che il lavoro aveva i suoi progetti, aveva creato, aveva pensato di creare una sua linea di moda dove mettere le sue immagini, aveva già cominciato comunque a vendere qualcosa tramite Instagram e internet, e poi lui, la sua filosofia era: tu dimmi come ti piace che io te la faccio. Non è che era proprio una persona genuina. E niente, adesso la sua marca, il suo marchio è comunque registrato, perché comunque l'abbiamo registrato noi a nostro nome, ma con la sua Sick Life, lui voleva questa cosa, e abbiamo tutelato anche le immagini, perché purtroppo il mondo veramente a volte è indecente, e già cominciavano a prendere delle sue immagini, allora abbiamo tutelato, proprio per tutelare tutto
quello che era il suo,
tutta la sua opera che ha creato in vita,
il suo essere.
Poi stava creando un fumetto e anche questo siamo riusciti comunque a pubblicare grazie a un ragazzino che lo seguiva, e dopo che è venuto a sapere dell'accaduto di Mirko, di come lui è mancato, con il papà hanno deciso di aiutarci e abbiamo comunque anche
prodotto
questo, il suo fumetto, che si chiamano Le piccole avventure di Sik.
Ah, ecco, quindi si può cercare.
Si può cercare, si trova. Sì,
bene.
Qualcosina, sì, non tutto intero, perché comunque lui lo pubblicava a capitoli, noi l'abbiamo raggruppato, non è riuscito a concluderlo, perché l'aveva pensato di 10, ma è arrivato all'8, però l'aveva raccontato a un paio di amici e alla fidanzata che aveva, allora l'abbiamo raccontato, non disegnato, perché lui aveva un modo particolare
di fare
dei suoi disegni, e poi comunque il fumetto è basato anche un po' sulla sua consapevolezza della malattia. Insomma, è un po' tutto l'insieme della sua vita, questo fumetto,
sì,
un po' narrato, autentico e un po' romanzato, come si usa.
Tanti lati che ognuno di noi poi ha, insomma, nella sua vita. Ma ecco, dicevamo, tu però da questo triste episodio stai cercando di portare avanti anche con passione, in qualche modo, nelle scuole.
Sì. Sì, sì,
l'attenzione sulla sicurezza.
Sì,
no?
Per la prima volta sono venuta così a conoscenza per caso in un evento di un professore che stava facendo un progetto per preparare i suoi alunni al mondo del lavoro, e di conseguenza il paese è pure vicino a dove noi abitavamo, e ho cominciato così e racconto la storia di Mirko, di quello che gli è successo, per fargli capire che comunque è un attimo che la vita ti sfugga dalle dita, e comunque di farli essere consapevoli che comunque loro hanno diritti, e se una cosa è pericolosa e tu non ti senti, rifiuta. Se in caso ti licenziano, magari potrai provvedere, fare ricorso o comunque cambiare totalmente lavoro, perché una persona che non ti tutela non è un buon datore di lavoro.
Ecco, da questo punto di vista tu il riscontro lo vedi nei ragazzi?
Io lo vedo nei ragazzi, sì.
Sono ragazzi delle superiori?
Sono ragazzi delle superiori, di solito sono della quarta o della quinta,
esatto.
E ragazzi comunque già adulti, sì, diciamo, giovani adulti. E il primo momento io vedo che guardano come per dire sì, ma vabbè, cosa racconta, però poi man mano che racconto io vedo gli occhi spalancati, le teste che si scuotono, a volte anche lacrime, o comunque li vedi che capiscono e si rendono conto di tutto. Poi una volta ho partecipato anche con un rappresentante dell'AMIL,
sì,
e lì c'era un'altra signora che è venuta e parlava che io non ero a conoscenza di questo, però anche durante il tirocinio purtroppo muoiono e perdono la vita,
certo,
questi ragazzi,
certo,
e puntavano anche loro sull'informarli di andare su ditte che comunque sono abbastanza stabili, magari guadagni qualcosina di meno al mese, però la sicurezza, investono su una sicurezza, e la sicurezza è la tua garanzia di vita.
Certo. Ecco, Mirko non è l'unico tuo figlio, no?
Cioè... No, io ho anche una figlia più grande, Eva, che vive a Parigi.
Ecco, ma anche lei però è stata sempre...
Sì, lei è sempre stata presente. Allora noi ci siamo costituite parte civile, non per essere parte civili, ma purtroppo a volte le udienze sono a porte chiuse e tu non puoi andare, anche se sei, certo, la mamma, la sorella, non hai diritto. L'unica maniera di andare è costituirsi parte civile, e noi l'abbiamo fatto. Lei va e viene a secondo delle udienze, e per me è un modo di vederla un po' di più, se no la vedevo di meno.
Con però, ecco,
però lei torna, è sempre presente.
Ed è presente,
si tiene,
esatto,
tantissimo. Poi noi quando Facciamo qualsiasi cosa legata a Mirko, qualche evento che ci invitano anche da privati, ci teniamo sempre a mettere tutte le statistiche dei morti. Abbiamo cominciato purtroppo nel 2023 perché è stato l'anno del nostro caduto, però lei purtroppo deve aggiornarle. Già nel 2024, come diceva il signore, abbiamo superato, e nel 2025 siamo solo in due mesi, e se andiamo avanti con questi numeri, altro che superare il 2023-2024.
Sì,
se vogliamo raccogliere un primato, ci siamo quasi vicini.
Sì, sì, sì.
Un brutto primato.
Siamo comunque. Sì, ormai forse anche nel confronto europeo a volte, come dire, non siamo i soli purtroppo, ma non siamo neanche i migliori, no? In qualche modo.
C'è tanto da fare, tanto da migliorare.
Esatto. Bene, allora noi, come purtroppo accade sempre tutti i giovedì, siamo arrivati quasi al termine del nostro tempo, e però ecco, prima di chiudere, due cose. Una, io devo assolutamente, ma non perché devo, ma perché ci approssimiamo a un anniversario che è 2 anni dai fatti di Cutro. E in Camera del Lavoro il 26 di febbraio qui a Milano ci sarà lo spettacolo di Renato Sarti, che è Naufraghi senza volto, proprio per ritornare e rimettere al centro una narrazione più corretta dell'immigrazione, di quello che vivono i migranti nel raggiungere anche l'Italia. E quindi l'invito è comunque il 26 ad andare in Camera del Lavoro per questa iniziativa. Ma ecco, non solo, perché in chiusura noi volevamo, proprio perché dicevamo non c'è solo Mirko, ma anche, ricordami, Eva, ecco, che non è qui con noi perché a Parigi lavora, ecco, ma c'è un modo perché anche lei sia qua, e Eva ha scritto, diciamo così, un messaggio, un pensiero, una riflessione che in qualche modo, grazie appunto a Maruska, possiamo leggere, e che è il modo per salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno voluto seguire in questa puntata di Uscita di Sicurezza, e dare chiaramente, per quello che riguarda noi e quindi anche io personalmente, l'appuntamento al prossimo giovedì sera qui sulle linee, sulla l'onda di Radio Popolare. Subito dopo di noi comunque ci sarà sempre Live Pop, e quindi Maruska, lascio a te la chiusura con la lettura di questo messaggio.
Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti prima di leggere il pensiero di mia figlia. Le vediamo ogni giorno le notizie sulle morti sul lavoro e tutti pensiamo a quanti questi numeri siano alti, ma se non ci tocca di persona dopo un po' ce ne scordiamo. Perché le statistiche in fondo sono solo numeri. Ma Mirko non è un numero, non deve esserlo. Deve essere un volto, quello di un figlio, di un fratello, di un amico, di un nipote. Deve essere un disegno, perché lui era un artista. Deve essere una musica, perché lui era un musicista. Deve essere un bel ricordo, perché ne ha lasciati tanti di bei ricordi. Ma deve essere anche un simbolo, quello di un sistema malato. Mirko era tante cose, e chi lo ha conosciuto lo sa benissimo quanto tanto fosse. Mirko è morto a 27 anni, appena compiuti, in un cantiere, perché la sicurezza non era una priorità. Mirko è morto perché il profitto è più importante della vita. Mirko è morto per la disattenzione di chi doveva proteggerlo. Mirko è morto perché la responsabilità della sua vita sul luogo di lavoro non dipendeva da lui. Mirko è la vittima di un sistema che se ne frega dei lavoratori. Mirko non è morto in un tragico incidente. La sua morte poteva essere evitata facilmente. Mirko nel bresciano del 2023 è stata la vittima numero 24 e non è stato l'ultimo. Siamo stanchi di questa strage. Questa volta ha toccato Mirko, la sua famiglia e i suoi amici. Ma domani sarà sicuramente qualcun altro, perché succede ogni giorno. Ogni giorno qualcuno muore, resta invalido o resta ferito. ma noi abbiamo scelto di non stare in silenzio. Noi vogliamo e dobbiamo lottare per la giustizia e per cambiare le cose, per Mirko e per gli altri. Mirko sa che lotteremo per lui e che il suo ricordo lo renderà indelebile come l'inchiostro. Ricordatevi di Mirko. Ricordatevi di Mirko ogni volta che vedete un cantiere non a norma. Ricordatevi di Mirko ogni volta che non sarete protetti al lavoro. Ricordatevi di Mirko ogni volta che i vostri diritti di lavoratore saranno calpestati. Ricordatevi di Mirko ogni volta che il profitto verrà messo prima di voi. Ricordatevi di lui. Il 26 agosto per i 28 anni avrei voluto dedicargli la faccia della luna, ma non lo potrò più fare perché Mirko non avrà mai 28 anni.
Il mondo mio mi sembra. Sarà che ho 28 anni e mi distraggo ancora molto perché figli non ne ho. Ne ho avuto un tempo uno, me l'hanno sequestrato. Parlare da solo in tribunale, questo è il mio reato. Non credo agli avvocati, non è lì la mia ragione. Il giusto è chi si inchina e chi si abitua al suo bastone. Il mondo è mio mi sembra, sarà che ho 28 anni e mi distraggo ancora molto perché figli non ne ho più. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. La faccia della luna oggi è bruna, non è che non ci sia, ma è come fosse andata via. Avevo un giorno un campo in mezzo ad altri cento, ci coltivavo amore e fiori e un po' di sentimento. I fiori sono morti e le more avvelenate, senza pensarci troppo hanno usato il trattamento. Ho provato a dirlo agli altri, guardate che sbagliate, se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. Ascoltate tutti quanti, guardate che sbagliate, se il grillo...